Ed eccoci tornati ad una nuova puntata di Pallonetto. Come al solito qui a farvi compagnia ci saremo io, Mimmo
e Luigi.
E questa volta siamo di nuovo soli. I nostri amici sono andati via e sono tornati al fronte. E quindi sarà una puntata ancora più triste del solito perché non solo siamo soli, ma abbiamo perso l'ennesima partita. Lui, che vuoi dire?
Ma una sconfitta ingiusta, Mimmo. Un saluto ai ragazzi ingiustamente emigrati e ai ragazzi che soffrono per questa sconfitta ingiusta.
Sigla. Allora, ennesima partita a due facce questa del Napoli, una prima metà dove siamo stati non all'altezza secondo me della partita e della Lazio, una seconda metà in cui abbiamo invece dimostrato di forse essere ancora una squadra più o meno grande, una partita che come quella dell'Inter, quindi si può dividere a metà, anche se questa volta forse la parte migliore l'abbiamo vista nel secondo tempo. Luigi, tu che ne pensi?
Sicuramente la parte migliore l'abbiamo vista nel secondo tempo, anche se il secondo tempo è stato dove abbiamo subito il colpo di lancia.
Vabbè, sì, siamo stati sfortunati, però dobbiamo dirlo, ci siamo fatti il quinto gol di fila.
Abbiamo l'attacco più prolifico contro noi stessi, abbiamo i bomber in difesa.
Sì, vabbè, per citare Gattuso, insomma, la coperta è un po' corta e quindi è evidente, il Napoli ha provato a vincerla questa partita e scoprendosi, appena si è scoperto un po', abbiamo preso gol, ci siamo fatti un nuovo gol. Purtroppo, insomma, questi errori individuali iniziano anche a pesare nel giudizio anche della partita e dei giocatori, perché se da un lato, insomma, stiamo vedendo comunque un miglioramento nel gioco con Gattuso, dall'altra imputare sempre le sconfitte agli errori individuali inizia anche ad essere pesante perché effettivamente 5 errori di fila sono troppi, esagerati.
Vabbè, Mimmo, però stavolta è stato un errore, estremamente palese, capì? Negli altri gol qualche piccola attenuante la possiamo trovare, invece qua con questo errore di Ospina, diciamo che non ci sono scusanti. Il portiere del Napoli comunque si è dimostrato, diciamo, uomo anche dopo, ha ammesso le sue colpe. Gattuso nell'intervista post partita, diciamo, ha preso le difese del giocatore, ha cercato di unire ancora di più il gruppo, perché onestamente vedo un gruppo più unito, meno separato come rispetto all'ultimo periodo di Ancelotti. Tu invece cosa ne pensi?
No, sono d'accordo sul fatto che il gruppo è più unito ed è giusto compattare il gruppo in questo momento, soprattutto cercare di superare queste difficoltà che sembrano essere, diciamo, più uno scoglio psicologico che uno scoglio tecnico vero e proprio, perché il punto, insomma, su cui cercavo di battere era questo: 5 errori individuali non sono una casualità, purtroppo, ma sono sintomatici di una condizione psicologica che è veramente carente. Lo abbiamo detto più volte, insomma.
E Mimmo, per la condizione fisica li vedi migliorati?
Assolutamente sì, cioè, sono stato estremamente sorpreso anche e soprattutto dal secondo tempo di questo Napoli. Sembra in effetti che il Napoli riesca a correre di più, soprattutto riesce a tenere meglio le distanze tra i reparti, e questo l'abbiamo visto soprattutto nel secondo tempo. E inoltre, insomma, il campo lo riusciamo ad accorciare in alcune fasi di gioco, anche se questa non è stata una costante durante tutta la partita. Infatti, se guardiamo, insomma, cioè, andando ad analizzare il primo tempo, sicuramente possiamo dire che nella prima parte del primo tempo il Napoli ha giocato con tanta personalità, ha impostato l'azione dal basso, è uscito molte volte bene dal pressing della Lazio e, come ha poi evidenziato lo stesso Gattuso, insomma, la Lazio ha preferito aspettare il Napoli. Nel momento in cui però la squadra della capitale romana si è messa dietro la linea del pallone, sono nate le difficoltà, difficoltà che sono imputabili forse, diciamo, sempre a quel lato psicologico, perché io non credo che, come dice Gattuso, il Napoli si deve riabituare a pensare, ma deve avere invece la voglia di osare con le giocate e non di fare sempre la giocata più semplice. Forse deve fare la giocata più semplice, ma non quella più banale, cioè il passaggio di lato sostanzialmente non aggiunge e non toglie nulla all'azione del Napoli, rende solo il possesso palla del Napoli sterile e fa semplicemente scalare molto velocemente da una parte all'altra i giocatori della Lazio, che hanno sempre quindi la possibilità di effettuare le marcature preventive e di portare di indirizzare il pressing nelle zone di campo che prediligono, ovvero sulle fasce dove evidentemente, insomma, la Lazio è stata dominante. Non credi, Luigi?
Sì, a parte che la grande prestazione di Lazzari, diciamo che ha corso come se avesse delle saette ai piedi. E noi abbiamo visto la partita insieme e tu per tutto il secondo tempo hai, diciamo, elogiato come non hai mai fatto la partita di Sai, soprattutto, non so, i due sombrero che ha fatto ti hanno fatto impazzire, non l'avevi mai elogiato così tanto. E l'ho visto anche meglio psicologicamente, ma anche meglio fisicamente. E credi che, diciamo, in questo periodo della stagione dove la coperta è corta e dove tutto quello che sta succedendo sta penalizzando tutto quello che è la difesa, ovviamente il ritorno di Unisai nella migliore condizione può darci una mano anche con il ritorno di Koulibaly nelle prossime partite?
Ma io credo sia importante che comunque Isai continui su questa, diciamo, su questo, sulla striscia di questa partita che ha fatto. Cioè, se dà continuità a questa partita sarà ovviamente importante, anche se onestamente parlando, nel momento in cui ritornano Koulibaly e Maximovic, vedo ben poco spazio per Isai, se non appunto con un ruolo da comprimario, perché credo che indiscutibilmente la fascia destra appartenga a Di Lorenzo, non solo per quanto ha fatto vedere, diciamo, nelle ultime partite, anche se forse non saranno state le migliori di Di Lorenzo, ma soprattutto per quello che ha fatto vedere poi da titolare in fascia destra. Forse, diciamo, in questo momento è un po' carente, ma non per quanto riguarda forse la condizione fisica, ma proprio per la conoscenza del ruolo di centrale, che evidentemente non è poi propriamente nelle sue corde.
E poi è mancata molto la spinta di Lorenzo sulla fascia, si è sentita quell'assenza di prospezione offensiva che aveva, cioè che Isai purtroppo non ha nelle sue corde.
Anche se devo dire che ha dato una grossa mano anche in fase offensiva e non me l'aspettavo. È stato messo molte volte in difficoltà dal pressing orientato della Lazio sulle fasce ed è riuscito ad uscirne molto spesso bene. E se guardiamo anche il gol subito dal Napoli, cioè regalato dal Napoli, Isai è nella posizione giusta per ricevere pallone e per far scaricare Ospina che, non lo so, forse testardamente prova a fare quel dribbling inutile su Immobile, non lo so. Però comunque è un Isai veramente in ottima condizione, credo. Forse la miglior partita negli ultimi 2 anni di Sai, cioè sembrava di rivedere comunque l'Isai di Mister Sarri, non credi?
Ma sì, mi ha fatto molto piacere vederlo di nuovo in condizione. Passando a quella che è l'analisi, non so, del centrocampo, Mimmo, ho visto molto bene Allan, il solito Fabian Ruiz. Cioè, a un certo punto i palloni gli arrivavano addosso, ma lui era semplicemente fermo in mezzo al campo. Non dava nulla al centrocampo. Cioè, abbiamo giocato con un uomo in meno, Mimmo. Di nuovo, per l'ennesima volta abbiamo avuto in campo un uomo lento, un uomo che non ha idee, un uomo che non ha voglia, un uomo che non va a pressare, un uomo che non fa niente. Se non stare fermo lì e gli capitano i palloni addosso.
Vabbè, si spera che questa sarà l'ultima partita di Fabian Ruiz da regista, dato appunto l'arrivo di Demme. Sì, insomma, Fabian Ruiz comunque non ha fatto una buona partita, e soprattutto nel primo tempo, insomma, è stato veramente messo in difficoltà grossa dal pressing laziale che ostruiva le linee di passaggio, appunto verso il regista azzurro, che diciamo non è proprio bravissimo nello smarcarsi, nel farsi vedere, nel ricevere palla, nel darla velocemente, quindi ovviamente agevola questo compito di offuscamento nei suoi confronti. E infatti, insomma, porta quasi sulla coscienza il quasi gol della Lazio con Caicedo che gli ruba palla veramente in una maniera banale, cioè Fabian
Da
Ruiz.
calcetto
Ma
proprio.
sì, cioè, veramente, forse non lo so, non gli avranno chiamato l'uomo, perché l'unica cosa che posso pensare in quella situazione dove si è spalle alla porta avversaria, a 80 metri dalla porta avversaria, e se giochi il pallone come se fossi solo tu nel campo, cioè dietro di te, davanti a te, c'è solo il portiere e tu invece giochi la palla con una tale disinvoltura, nonostante la Lazio in quella fase di gioco stesse facendo un pressing anche abbastanza alto.
Ma non pensi che i giocatori del Napoli stiano sabotando Fabian Ruiz? Mi ha dato questa impressione, quell'azione.
Non lo so, spero insomma che Fabian Ruiz torni al più presto nella forma migliore e soprattutto torni al più presto a giocare il ruolo che sa giocare, che ancora forse non abbiamo capito bene qual è, perché poi se proprio dobbiamo dirla tutta, Fabian Ruiz il meglio di sé l'ha espresso come esterno destro nel centrocampo a 4 di Ancelotti, cioè forse le migliori partite le ha giocate o da esterno quando giocava al posto di Calleon, oppure qualche volta quando ha giocato da seconda punta trequartista dietro Milik o Mertens.
Sempre molto più avanzato e con diciamo, altre persone che corressero per lui.
Sì, con meno compiti di copertura e meno compiti di responsabilità in fase appunto difensiva. Forse, diciamo, la forza di Fabian Ruiz può essere questa, quella di avere... Cioè, Fabian Ruiz sostanzialmente è un giocatore che porta molto palla, quindi evidentemente quel ruolo lì di regista non gli si addice, perché appunto invece è tutto il contrario, che deve scaricare palla velocemente il regista. Quindi... riportandolo più avanti e dandogli un po' più di campo da percorrere, probabilmente riavremo di nuovo il Fabian Ruiz che abbiamo ammirato, insomma, almeno nel primo anno di Ancelotti, dove effettivamente è stato un valore in più nel Napoli. Detto questo, insomma, analizzerei anche, insomma, almeno giudicherei positivamente la prestazione di Zielinski, ancora una volta, insomma, uno Zielinski che resta nascosto per gran parte della partita, però poi, insomma, quando esce fuori dimostra sempre di essere il giocatore forse con più tecnica e talento in questo centrocampo del Napoli. Che ne pensi, Luigi?
Ma io a Zielinski ancora non gli perdono quella canottiera bianca sotto la camicia bianca indossata a Capodanno, non gliela riesco ancora a perdonare. Però detto questo, è sicuramente il più propositivo, il più invogliato, il più ispirato, diciamo, anche rispetto a quello che è che è stato lo standard delle partite del centrocampo del Napoli nelle ultime uscite. Purtroppo lo vedo bene, però l'ho visto anche molto stanco nella parte finale della partita, perché ha speso molto, cioè il continuo dover coprire i buchi di altri giocatori, secondo me non lo permette di esprimersi in quelle che sono le sue qualità principali. Però, diciamo, il suo palo
è stato un po' sfortunato, non credi? Cioè, in realtà il Napoli è un po' sfortunato in questa stagione con i pali, però credo che proprio nel tiro Zielinski sia stato proprio sfortunato, aveva fatto una bella conclusione.
Aveva fatto una bellissima conclusione, aveva fatto un'ottima anche azione e ha fatto anche una buona partita. Io direi che Zielinski va nei sufficienti e forse anche di più.
Azione che tra l'altro è stata, insomma, portata avanti in maniera egregia insieme a Lorenzo Insigne, che credo ancora una volta sia tra i migliori di questa partita insieme ad Allan. Allora, insomma, siamo stati molto critici all'inizio stagione nei confronti di entrambi, però dobbiamo dire la verità, oggi la carretta la portano avanti questi due.
A Insigne manca il gol, Mimmo, si vede che gli manca il gol, e questa è, secondo me, anche una condizione psicologica che lui deve superare. Cioè, Milik si è riuscito a sbloccare, questa partita non ci è riuscito, però sicuramente nelle prossime si esprimerà al meglio e segnerà. Ma Lorenzo Insigne gioca ancora un po' troppo lontano dalla porta, secondo me, e non riesce ad avere quel guizzo che l'ha contraddistinto nel gioco degli ultimi anni, e non riesce a buttare la palla nella rete, Mimmo. È quello il suo ultimo scalino da superare.
Quindi lo preferisci come ha giocato nel secondo tempo, ovvero abbandonando la sua comfort zone sull'esterno sinistro e andando più centrale, cercando di più lo scambio con Milik e avvicinandosi più alla porta piuttosto che al calcio d'angolo?
Sì, no, ovviamente è molto meglio così, Mimo, perché Milik è un giocatore, per quanto possa essere, diciamo, il solito polipo che tutti critichiamo quando non gioca bene, però quando sta in partita e quando riesce a esprimersi si porta i due difensori dove vuole lui e riesce a fare un buon movimento. E Insigne in questi piccoli spazi, diciamo, sa dare il meglio di sé, con un dribbling veloce riesce a fare quello che vuole col pallone. Purtroppo, se sta troppo lontano, si finisce sempre nel fare la solita giocata, nel cercare il taglio di Galleon, oppure nell'andare sulla fascia e se i terzini non ti seguono non riesci a giocare. Infatti, secondo me è stata molto intelligente la mossa di Gattuso, perché avendo le fasce, diciamo, indebolite dai giocatori che erano in campo, non erano estremamente offensivi, e avendo i giocatori della Lazio che davano il 110% su ogni ripartenza, riuscivano a tornare sempre velocemente, quella era l'unica mossa possibile.
Sì, infatti credo sia stata una mossa anche azzeccata di Gattuso, perché con Insigne che veniva centrale costringeva Luiz Felipe a seguirlo e lasciava campo a Mario Rui sulla fascia, che costringeva Lazzari ad abbassarsi molto, ed è stata quella poi la mossa che ha fatto sì che appunto il Napoli non soffrisse così tanto la Lazio, perché se vediamo nel primo tempo la Lazio ha attaccato molto spesso con 6-7 uomini, tenendo Lulic e Lazzari molto larghi e andando a riempire l'area con con Milinkovic, Caicedo e Immobile, e lasciando sostanzialmente
solo Leiva davanti alla difesa.
Solo Leiva davanti alla difesa, con Luis Alberto a ridosso dell'area piccola, quindi insomma dell'area grande. Quindi era comunque una zona di campo molto ingolfata e molto pericolosa per il Napoli. Questa mossa ha fatto sì che appunto si abbassassero i terzini e riuscissimo a guadagnare campo. Detto questo, vogliamo insomma confermare quindi quello che abbiamo detto di Milik durante tutta questa stagione, ovvero che Milik è un giocatore di reparto, un giocatore che riesce a dialogare bene con gli altri giocatori, ma non è in grado di fare la fase offensiva da solo, e penso che questa partita l'abbia ancora una volta confermato. Si è trovato appunto in una fase abbastanza lunga della partita, forse più del primo tempo, a dover combattere contro Acerbi, Luis Felipe e Radu,
tutta la difesa della Lazio al completo, e non... è un buon attore, ma c'ha bisogno di una buona spalla. Questa è la definizione di Milik di queste partite per me. Secondo me la spalla non può essere solo Insigne, ma deve essere, non lo so, Lozano è entrato per pochi minuti, ma è stato un ectoplasma. Infatti questa secondo me è l'unica critica che posso fare a Gattuso, però diciamo è una critica che capisco, perché il Napoli stava giocando bene e lui non ha voluto usare facendo cambi. Tu li avresti fatti prima i cambi rispetto a come li ha fatti lui?
Vabbè, sì, questo sì, lo abbiamo detto anche durante la mentre guardavamo la partita, insomma, sono lamentato più volte sul fatto che forse c'era bisogno di qualche cambio, era evidente.
Mimmo, tu ti lamenti spesso di tante cose, quindi non tutte le lamentele le ascoltiamo.
Bravo, però, cioè, penso fosse evidente che Calleon non ne aveva più dal 70esimo in poi, non stava comunque offrendo una delle sue migliori prestazioni, quindi forse io in quel momento l'avrei sostituito. Forse è vero che Calleon garantisce, diciamo, una fase di difensiva sicuramente più importante di quella che può garantire Lozano, però col senno di poi, vedendo che alla fine poi il gol l'abbiamo preso lo stesso, forse mettere Lozano era comunque una scelta migliore che tenere Calleoni in campo, soprattutto perché dai comunque il tempo a Lozano di poter entrare in partita e di poter provare ad incidere con quegli scatti, insomma, che sostanzialmente sono la sua arma migliore. E poi forse non avrei tolto Allan, perché lo abbiamo detto, se non sbaglio, anche nella partita contro l'Inter, cioè togliere Allan dal centrocampo, in questo centrocampo del Napoli che non ha equilibrio, dimostra sempre di non avere equilibrio, è una scelta autolesionista, perché poi, cioè, chi è che corre dietro ai giocatori quando c'è bisogno di recuperare la palla? Anche perché Allan anche in questa partita ha dimostrato ancora una volta di essere bravo e incisivo anche nella fase offensiva, è riuscito ad andare un paio di volte al tiro, che è evidentemente non la sua migliore qualità, però ha fatto anche una giocata da brasiliano vero con quel sombrero, insomma, cioè ha dato anche qualità nella manovra offensiva, quindi io non l'avrei tolto.
Ma tu sei innamorato di Allan quando gioca bene e lo vuoi ammazzare quando fa qualche piccolo errore. Sei sempre così, Mimmo, tu con i giocatori, con Insigne, con Allan e con tutti i grandi nomi del Napoli.
Ma Allan quando gioca queste partite si suda la maglia, che è una meraviglia.
A noi piacciono i giocatori che si sudano la maglia, a noi piacciono i giocatori che giocano come giocheremo noi tifosi, col cuore.
Esattamente, quindi per questo vogliamo Fabian Ruiz in panchina.
Forse non lo so, stava già sudato prima di entrare, aveva preso un po' di caldo in macchina. Detto questo, mi vogliamo passare a quello che è un bilancio della fine di questo girone di andata.
Vabbè, sì, insomma, penso sia tempo di bilanci, doveroso fare almeno un primo bilancio alla fine di questo girone di andata. Girone di andata che ovviamente non è stato soddisfacente né per noi tifosi né penso per i giocatori e la società, perché nessuno si sarebbe aspettato il Napoli primo, ma nella parte destra della classifica.
Mamma mia, non lo sapevo che l'avresti detta questa battutaccia, ristudiata. E comunque fa male vedere il Napoli lì primo in quella parte della classifica, soprattutto fa male vedere squadre molto molto meno attrezzate del Napoli più in alto in classifica, come il Verona, come...
Ma guarda, io ho ritrovato una di quelle famose griglie che si fanno a inizio campionato, che portavano il Napoli terzo e il Verona ventesimo, e vederli ora così a un punto di distanza fa veramente un certo effetto.
Mi fa quasi impressione, Mimmo, veramente. Qualsiasi tifoso del Napoli...
Soprattutto odio stare sotto il Verona.
No, vabbè, Mimmo, non facciamo frasi discriminatorie.
Quale discriminazione?
Comunque, fa molto male, Mimmo. Stiamo letteralmente accusando questa posizione in classifica, non ci eravamo più abituati.
Ma brucio.
Cioè, Mimmo, non è che ce ne siamo risagliuti, mo siamo... una volta venivamo dal nulla e mo siamo risagliuti.
No, vabbè, ma che significa? Cioè, il Napoli comunque nella sua storia è vero che non ha tante vittorie, ma comunque ha tanti buoni piazzamenti, quindi alla fine a Ramaris aiuto. Cioè, dobbiamo risalire.
Dobbiamo risalire, dobbiamo prenderla questa tangenziale.
Vabbè, comunque, insomma, analizziamo in maniera più analitica, insomma, come è andata questa prima parte di stagione. Abbiamo l'ottavo attacco del campionato, 28 gol e una media di 1 gol e 47 a partita, cosa che forse nessuno di noi si sarebbe aspettato e che siamo stati sempre abituati comunque ad una fase realizzativa molto più incisiva. E il fatto che siamo stati poco incisivi lo si vede dalla seconda statistica che appunto vi andiamo a denunciare, ovvero che il fatto che siamo secondi per tiri fatti, 265 dietro solo all'Atalanta, ma e comunque terzi per tiri fatti in porta, però appunto abbiamo l'ottavo attacco del campionato. Ciò che cosa vuol dire, Luigi? Gli attaccanti non sono stati abbastanza bravi, oppure siamo arrivati alla conclusione in maniera sempre abbastanza lontano dalla porta o poco pericolosa?
Ma non solo siamo arrivati in conclusione lontano dalla porta, ma sono state conclusioni poco pericolose. La mole di attacco del Napoli non punge, non fa male. E, diciamo, sono pugni che non feriscono, e quindi il Napoli ha bisogno di ferire di più gli avversari.
Eppure, nonostante questo, insomma, possiamo dire di essere stati abbastanza sfortunati. 14 pali colpiti e siamo i primi in questa speciale classifica. Forse se qualcuno di questi pali, insomma, fosse stato gol, saremmo in una posizione migliore e forse potremmo giocarci con più serenità le nostre carte per entrare in Europa League o in Champions League. Insomma, io sono un po' dubbioso oggi sul fatto che il Napoli possa arrivare in Champions, anche se quando è arrivato Gattuso appunto ha promesso, almeno comunque ha detto di voler puntare alla Champions League. Ad oggi, dopo quattro partite con il tecnico calabrese in panchina, abbiamo solo 3 punti in più rispetto appunto a quando c'era Ancelotti. Luigi, secondo te è vero che il Napoli sta praticamente rifondando e sta facendo una sorta di pre-ritiro in questo, cioè una sorta di ritiro durante questa fase della stagione per gettare le basi per andare avanti. Però quanto tempo abbiamo? Perché davanti a noi ci sono poi partite difficili. Abbiamo la Fiorentina, abbiamo la Juventus.
Secondo me abbiamo massimo 2 mesi di tempo per capire questo Napoli dove vuole arrivare, per capire quali sono i nostri obiettivi. Se il Napoli non riesce a darsi una svolta in questo mese, 1 mese e mezzo, secondo me non dobbiamo ridimensionare le nostre aspettative.
Vabbè, ma è un mese e mezzo in cui però dobbiamo comunque correre perché siamo a meno 5 dal Cagliari che occupa l'ultima posizione per l'Europa League e a meno 11 dall'Atalanta che ha pari punti con la Roma e che occupano quarta e quinta posizione. Quindi voglio dire, forse un mese e mezzo è anche un termine troppo ampio, non credi?
Ma io cercavo di allargare i tempi il più possibile, per cercare di dare più possibilità al Napoli e cercare di dare maggior, diciamo, chance di riuscita di questo progetto. Forse non dobbiamo dimenticare che, ad esempio, la prossima partita è la partita di Coppa Italia. La Coppa Italia, diciamo, in questo momento del Napoli può essere un obiettivo da perseguire, anche per dare qualcosa per cui lottare ai giocatori, visto che la zona Champions è così lontana.
Sì, credo di sì. Insomma, la vittoria della Coppa Italia potrebbe portare anche, diciamo, ad una qualificazione diretta in Europa League nel caso in cui non dovessimo arrivarci, cosa che comunque spero non avvenga, ma soprattutto, insomma, potrebbe ridarci un trofeo, un qualcosa per cui lottare veramente in questa stagione e soprattutto può essere veramente il modo per cercare di iniziare una striscia di risultati positivi. Lo diceva Gattuso, insomma, noi dobbiamo iniziare a vincere per ricordare come si vince e per cercare poi di dare continuità, per stabilizzare e migliorare la nostra condizione psicologica e appunto cercare, insomma, di tornare a giocare come sappiamo giocare. Detto questo, io ti voglio fare una domanda. Secondo te, quali sono stati i migliori di questa prima parte di questo girone di andata? Mi dici un difensore, un centrocampista e un attaccante?
Come difensore ti dico, non ti dico Koulibaly, ma ti dico Di Lorenzo, perché secondo me è quello che ha dato molta continuità alla difesa del Napoli. A centrocampo Haaland come migliore e come peggiore il nostro Fabian Ruiz, e in attacco purtroppo devo dire Lozano e
Zona come peggiore,
come peggiore
immagino.
ovviamente, non come migliore, Milik come migliore.
Ti manca il peggiore in difesa.
Il peggiore in difesa non me la sento di esprimermi, perché comunque, diciamo, la difesa del Napoli ha cercato, anche se nelle sue difficoltà, di arginare quelli che sono stati i problemi di tutta la squadra. Quindi non voglio dare colpi a singoli quando forse ci sono stati problemi molto più grandi. È come dare tutte le colpe di una sconfitta al portiere.
Vabbè, sì. Ok, quindi insomma, detto questo, io passerei a la parte che dedichiamo al mercato in questo podcast, mercato che insomma porta come con sé, come abbiamo già detto, Demme e Lobotka. A questo punto, insomma, credo che il mercato del Napoli possa essere esaurito. Luigi, tu non credi? Insomma, il presidente non è che ci ha abituato a chissà quanti acquisti a gennaio.
Ma Mimmo, sicuramente il presidente non ha le finanze dei grandi petrolieri emiri, però quando deve spendere una cosa di soldi per apparare quei che ha fatto, di solito la spende. Speriamo che questi soldi siano stati spesi per mettere una toppa nei buchi della giacca che ha fatto fare lui.
Vabbè, però secondo me insomma avremmo necessità forse di un difensore centrale, perché se effettivamente insomma Gattuso non dà fiducia a Luperto e gli preferisce puntualmente Di Lorenzo, probabilmente non lo ritiene all'altezza di questo Napoli. Quindi secondo te sarebbe da fare uno sforzo per arrivare ad un quarto difensore, cioè un difensore comunque migliore di Luperto, ma che sia il quarto nelle rotazioni?
Questo sì, però diciamo Giuntoli forse non si è messo d'accordo col presidente sul nome a cui puntare. Sicuramente Giuntoli ci avrà le sue idee, però diciamo l'ultima parola del Napoli spetta sempre al presidente. Secondo me servirebbe un difensore, secondo me io non mi accontenterei solo dei due acquisti a centrocampo, ma proverei a muovere anche qualche pedina in attacco, Mimmo, cercando di non solo di creare qualche nuova opportunità, ma anche di cercare di impostare qualcosa per la prossima stagione.
Vabbè, questo sì, forse sì, insomma, però in attacco siamo già belli pieni ed è difficile muovere qualche pedina in questo momento della stagione. Io insomma andrei, avevo letto di Politano, che comunque secondo me è un acquisto a livello del Napoli, in questo momento, cioè non sta giocando tantissimo nell'Inter, ma perché nell'Inter insomma ha poco spazio nella posizione in cui gioca, però insomma per quel poco che l'ho visto giocare, Politano mi sembra un giocatore che potrebbe entrare tranquillamente nelle rotazioni del Napoli. Il problema è che gioca sulla fascia destra e quindi insomma andrebbe ad ostacolarsi con Calleone, Lozano, e quindi forse non sarebbe adatto, così come ho letto di Orsolini, che sarebbe anche lui secondo me un buon acquisto, ma che anche gli gioca su quella stessa fascia. Quindi
e quindi Mimmo, bisogna decidere o puntare sui senatori o spodestare i senatori e cercare qualche nuova, diciamo, opportunità.
A proposito di spodestare i senatori, abbiamo letto anche di questa notizia che vuole Mertens al Chelsea anche in questa stagione, in questa finestra di mercato. Come la prenderesti una cessione di Mertens?
Ma sicuramente mi dispiacerebbe molto. Mertens è un giocatore che ha dato tanto a Napoli. Ciro sta benissimo a Napoli, si è andato anche fin troppo bene. Fa le vacanze a Ibiza, sta a Capri quando può, si è ambientato benissimo, Mimmo, meglio di così.
Ma io non so se spero che lo passi o no il record di Hamsik, perché è evidente insomma che forse è uno dei grandi obiettivi di questa stagione per Mertens, appunto quello di superare Hamsik nella quota reti. Però a questo punto, se evidentemente non finirà la carriera a Napoli, forse non sono proprio convinto che ciò voglia far superare sto record.
Vabbè, Mimmo, basta che segno.
Basta che vinci.
E detto questo, passiamo ai minuti di recupero. Benvenuti ragazzi nei minuti di recupero, lo spazio di questo podcast dedicato a voi, alle nostre interazioni con voi sui social. E detto questo, Mimmo, vuoi fare la domanda ai nostri ascoltatori?
Sì, la domanda di questa settimana è abbastanza semplice, anche forse un po' banale. Secondo voi il mercato del Napoli è chiuso con gli acquisti di Demme e Lobotka?
E detto questo, io vorrei fare un'altra domanda ai nostri ascoltatori. Se hanno un nome, qual è il giocatore che voi consigliereste a Giuntoli? Poi Mimmo lo chiama e gli dà il vostro consiglio.
È pronto Cristiano? Ma
va bene, Mimmo. E detto questo, noi ci salutiamo. Mimmo?
Forza Napoli sempre!